Benvenuti carissimi amici ascoltatori, bentornati, e anche qui questa sera siamo pronti per andare avanti nel nostro studio che inquadra, analizza il libro degli Atti degli Apostoli, quindi libro che si trova nel Nuovo Testamento, libro scritto, abbiamo detto qualche sera fa, da Luca. Proprio Luca, l'autore, descrive uno dei segni miracolosi di cui aveva parlato nel capitolo 2. Ricordate? Atti 2, versetto 43, dice: «Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli». Siamo ancora nella prima sezione del libro, quella che mostra il Signore Gesù all'opera nei discepoli attraverso lo Spirito Santo. Abbiamo visto la nascita della Chiesa nel giorno della Pentecoste. In quel giorno lo Spirito entrò nei credenti, li riempì con il suo amore, con la sua potenza e li benedì per il servizio. Oggi la potenza dello Spirito Santo è nel mondo, non dobbiamo ancora cercarla, riempie già coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. Dobbiamo però lasciare che Egli operi in noi e attraverso di noi, in modo che possiamo adempiere al mandato dato da Gesù a tutti coloro che hanno creduto in Lui, e cioè, come dice Atti 1, versetto 8, «E mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra». Il capitolo 3 degli Atti può essere diviso in due parti. La prima è la descrizione del miracolo vero e proprio, la seconda riporta il discorso pronunciato da Pietro subito dopo. Leggiamo ora la prima parte del capitolo 3 degli Atti. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse «Guardaci». Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina». Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, stupito, accorse a loro al portico detto di Salomone. La prima cosa che possiamo notare nel brano appena letto è che gli apostoli e gli altri convertiti continuavano a essere dei giudei osservanti. Gesù, infatti, non era venuto per fondare una nuova religione né abolire la legge mosaica. Era sceso dal cielo per portare a compimento le promesse di Dio e le profezie che parlavano di Lui fin dalla Genesi. Pietro e Giovanni, dunque, stavano andando al Tempio per pregare. E mentre stavano per entrare, notarono un uomo zoppo che chiedeva l'elemosina. Egli veniva portato sempre lì, da altri, perché non era in grado di camminare, era quindi conosciuto molto bene da tutti, così come la sua triste condizione. Quando chiese l'elemosina a Pietro e Giovanni, non si aspettava certo di ottenere nulla di più di qualche spicciolo, ma il Signore aveva in serbo per lui qualcosa di meraviglioso, la guarigione completa dalla sua malattia. Alla sua richiesta di denaro, infatti, Pietro, invocando per questo l'autorità di Gesù Cristo, il Nazareno, gli ordinò di alzarsi e di camminare. Come al solito Luca, da buon medico, descrive in maniera dettagliata quanto avvenne in lui. I suoi piedi e le sue caviglie si rinfrancarono e con un balzo si alzò in piedi, cominciando a camminare. Non appena si rese conto di essere guarito, entrò con Pietro e Giovanni nel Tempio, saltando dalla gioia e lodando Dio per la sua guarigione. Questo era un segno molto visibile di quanto era avvenuto. Tutti coloro che si trovavano in quel momento nel Tempio lo riconobbero e si meravigliarono grandemente della sua guarigione. Era però anche un grande segno, un segno messianico. Tutti potevano infatti ricordare quanto era stato detto dal profeta Isaia a riguardo del periodo messianico. Infatti Isaia, capitolo 35, dai versetti 5 al 6, dice: «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia». Per questo motivo, quindi, tutti si radunarono attorno agli autori materiali di quel miracolo. Fu a questo punto che Pietro pronunciò il suo discorso. Leggiamo la seconda parte del capitolo 3 degli Atti. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il Principe della Vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. Per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse: «Il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità». In primo luogo, Pietro affermò con forza che il merito del miracolo appena avvenuto non era suo, ma di Dio, che in quel modo meraviglioso aveva glorificato suo figlio, quel Gesù che i giudei avevano crocifisso nonostante il parere contrario di Pilato. Notevoli sono i nomi e gli attributi che Pietro usa in questo brano per identificare Gesù. Lo chiama infatti il servo di Dio, il Santo, il Giusto, il Principe della Vita. Nomi e attributi che forse dicono poco agli uomini del XX secolo, ma che per il popolo giudeo di allora identificavano senza ombra di dubbio Gesù come il Messia annunciato da tutte le scritture. Pietro sembra quasi scusare il popolo e i capi dei giudei per quanto era avvenuto. Tutto era la triste conseguenza dell'ignoranza di fondo delle cose di Dio da parte del popolo e da parte di coloro che lo dovevano guidare, ma in quel momento, dopo tutti gli avvenimenti che si erano susseguiti, la morte per crocifissione, la resurrezione, la discesa dello Spirito Santo, i miracoli come quello che abbiamo appena preso in considerazione, essi non avevano più scusanti. L'unica via era credere nel Signore Gesù, quale Messia, un Messia destinato prima ancora della fondazione del mondo a soffrire per la salvezza dell'uomo, un Messia che, dice sempre Pietro, se fosse stato accettato dal popolo sarebbe tornato subito, dopo l'inevitabile morte e resurrezione necessarie per la remissione dei peccati di ogni uomo, portando con sé benedizioni e pace per tutta l'umanità. Pietro stava indirizzando i giudei verso il Vecchio Testamento. Stava dicendo loro che, se si fossero rivolti a Dio, le profezie in esso contenute si sarebbero adempiute. Ecco alcune delle profezie che loro conoscevano. Ad esempio, Zaccaria 12, versetto 10, dice: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Questo si sarebbe adempiuto se si fossero rivolti a lui. Non si poté adempiere perché la nazione non accettò il Signore Gesù a quel tempo. Non si pentirono e non si rivolsero a lui. Deve ancora venire il tempo in cui questa profezia si adempirà. Anche Ezechiele parlò del regno. Ezechiele 36, versetti 27 e 28 dicono così: «Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio». Degno di nota è poi il capitolo 12 di Isaia, che parla della lode nel tempo del regno. Leggiamo da questo capitolo di Isaia i versetti 1 e 2. «In quel giorno dirai: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, perché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza». Abbiamo anche Isaia 35, versetto 6, che parla dello zoppo, pensate. «Allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto canterà di gioia». E al versetto 10 troviamo: «I riscattati dal Signore torneranno. Verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il suo capo. Otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno». Avrebbero dovuto accorgersi che questo zoppo rappresentava l'intera nazione. Purtroppo, il popolo giudeo, destinatario delle promesse divine, non accettò Gesù. Per questo motivo, il compito di testimone di Cristo è stato dato in questa fase del piano di Dio alla Chiesa. Pietro, però, stava facendo con questo discorso l'ultimo tentativo per convincere il popolo giudeo a pentirsi di quanto aveva fatto. Stava convincendo il popolo ad accettare Gesù Cristo come il Messia, il Figlio di Dio, il Santo, il Giusto, come colui che era venuto per morire al loro e al nostro posto, per soddisfare la giustizia divina, come colui che era destinato a risorgere vittorioso sulla morte e a tornare alla destra di Dio Padre, nel pieno della gloria che aveva fin dall'eternità. Vedremo nel capitolo 4, ossia nel capitolo seguente, che il discorso di Pietro ebbe due conseguenze immediate. Un gran numero di persone si convertì, quindi credette nel Signore Gesù, e nello stesso momento Pietro e Giovanni furono imprigionati per aver predicato nel suo nome. Arriviamo così al capitolo successivo, al capitolo 4. In questo quarto capitolo del libro degli Atti troviamo la prima persecuzione subita dalla Chiesa e una dimostrazione della potenza dello Spirito Santo. Ci viene mostrato infatti il risultato del secondo sermone di Pietro. Il numero dei salvati salì a 5.000 uomini. Da tener presente che non vengono menzionate le donne, per cui il numero dei nuovi credenti fu sicuramente molto più alto. Gli apostoli Pietro e Giovanni però furono arrestati e messi in prigione su istigazione dei Sadducei. La ragione del loro arresto va ricercata nel fatto che essi predicavano la resurrezione di Gesù Cristo. Come ricorderete, i Sadducei non credevano nella resurrezione. Vediamo ora, leggendo il testo di Atti, capitolo 4, dai versetti 1 sino al 4, come avvenne la prima persecuzione della Chiesa. Mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Erano stati i capi religiosi, i farisei, a guidare la persecuzione del Signore Gesù, e alla fine essi riuscirono a farlo arrestare e a metterlo a morte. Erano stati loro i nemici di Gesù mentre era qui sulla terra. In quel momento i Sadducei, che non credevano alla resurrezione, diventavano i più grandi nemici della Chiesa, di questa Chiesa che era nascente in quel momento, perché gli apostoli stavano predicando la resurrezione di Gesù Cristo. Questo era il messaggio udito. Quando gli apostoli lo predicavano, i sadducei li arrestavano e li portavano, come in questo caso, davanti al Sinedrio, il tribunale religioso dell'epoca. La conseguenza diretta della predicazione degli apostoli non fu solo la loro carcerazione, ma anche la conversione di un grande numero di uomini e di donne, persone che avevano ascoltato le parole dell'apostolo Pietro nel Tempio. Tutto questo accadeva sotto il porticato di Salomone. Leggiamo ora i versetti dal 5 al 7 di Atti, capitolo 4. Il giorno seguente, i loro capi con gli anziani e gli scribi si riunirono a Gerusalemme, con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?» Abbiamo già conosciuto le persone nominate in questi versetti. Furono loro infatti a condannare a morte Gesù. Pietro e Giovanni furono portati davanti a loro. Lo zoppo era stato guarito e Pietro aveva fatto il suo secondo discorso. Il Sinedrio domandò quindi con quale potenza e nel nome di chi facevano queste cose. La loro preoccupazione era quella di salvaguardare il loro potere. Essi, infatti, erano i depositari del potere religioso, e in Israele questo equivaleva a un grande potere politico. Nonostante subissero il governo dei Romani, avevano mantenuto il loro potere e i loro privilegi. Legittima, quindi, dal loro punto di vista, la domanda posta agli apostoli. Visto che non erano stati loro a concedere questo potere di guarigione, di insegnamento e di predicazione, volevano sapere con che diritto gli apostoli stavano facendo questo. Ai loro occhi essi erano dei ciarlatani, ciarlatani che stavano usurpando il loro potere e il loro ruolo di guida spirituale dal popolo, appunto, su Israele. Alle loro domande Pietro rispose con un breve ma significativo discorso. Leggiamo quindi i versetti dall'8 al 12 dal capitolo 4. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato sguarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. È per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Pietro era ripieno di Spirito Santo. Era già stato battezzato nello Spirito nel giorno delle Pentecoste, fece quindi un buon lavoro parlando a quegli uomini. Esordì ribadendo molto chiaramente che il miracolo avvenuto non era merito loro, ma di Dio, il quale aveva in quel modo voluto glorificare suo figlio. Continuò presentando la figura e la persona di Cristo Gesù, quale unico mezzo di salvezza dato agli uomini. Pietro stava presentando loro due aspetti legati alla figura del Signore Gesù. La prima è che fu crocifisso e risorse dai morti. L'altra è che Gesù Cristo è la pietra. Gesù disse, e troviamo queste parole in Matteo 16, al versetto 18, «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere». Chi è la pietra, o la roccia cui faceva riferimento Gesù? La roccia è Cristo stesso. Ora Pietro dice, «Questa è la roccia». La roccia non è la Chiesa, né Simon Pietro, ma Gesù Cristo di Nazaret. Egli è divenuto la pietra angolare, la pietra cioè su cui poggia tutta la costruzione. Questo si è compiuto con la resurrezione, punto centrale della predicazione del Vangelo. Torniamo indietro alla nascita di Gesù e all'annuncio dell'angelo. È detto in Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, versetto 21, «Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dal loro peccato». Lui, quindi, è il Salvatore. Questo era il suo nome fin dal principio. Non c'è altro nome sotto il cielo che possa salvare. La legge non può salvarti. Una cerimonia non può salvarti. Solo uno, il nome di Gesù, può salvarti. Gesù è il nome della persona che venne su questa terra per salvare il suo popolo dai suoi peccati. Quando una persona va a Lui con fede, quella persona è salvata. Non c'è nessun altro a cui rivolgersi per ottenere la salvezza. Non è interessante notare che in tutta la storia di questo mondo nessuna religione o nessun dogma possono offrire una salvezza certa? Questo era il grande messaggio di Simon Pietro, che solo il nome di Gesù poteva salvare. Pietro, abbiamo detto, è ripieno dello Spirito Santo e sta dicendo le cose quindi giuste. A questo punto ha indosso una parte dell'armatura descritta in Efesini, capitolo 6, versetto 15, che dice: «Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace». E domani sera, nel nostro prossimo appuntamento, vedremo insieme qual è la reazione del Sinedrio davanti a questo discorso così forte, così intenso, guidato dallo Spirito, discorso che fece Pietro appunto al Sinedrio. Quindi, per saperne di più, seguiteci domani sera. Ciao!